Vi saluto nell'amore del Signore. Mi chiamo Marzio, come Gino ha detto, un nome altamente pagano, però la grazia del Signore si è fatta sentire forte e per la grazia di Dio oggi ho il piacere e il privilegio di essere qui con voi come figlio di Dio. Il tema è concordato con gli anziani di Villa Cortese, che ringrazio per l'invito e ringrazio anche per la stima, anche se predicatore è una parola un po' grossa, è imparare a vincere per continuare a vincere. In quanto noi non nasciamo come vincitori, ma è doverosa fare una premessa. Noi, intendo i credenti, sono già dei vincitori. La Scrittura ci dice questo. Perché c'è stato chi ha vinto per noi e la sua vittoria è la nostra vittoria. Ma può succedere come in una partita di calcio, dove una squadra che vince 10-0 l'incontro a 2 minuti dalla fine è già la squadra vincitrice. Però coloro che stanno in campo non smettono di lottare. O avete visto che a pochi minuti dalla fine tutti vanno negli spogliatoi? Se così fosse, perderebbero la partita. Sono già dei vincitori, hanno già vinto, ma continuano a lottare, continuano a combattere, continuano a fare quei contrasti per vincere ogni singolo contrasto. Imparare a vincere è qualcosa che acquistiamo quando diventiamo dei figli di Dio. E una volta imparato a vincere, possiamo continuare a vincere. E vedremo proprio questo. Vedete, l'Epistola agli Ebrei e la Bibbia tutta spesso ci parla di questa competizione, del correre, dell'essere degli atleti, dell'essere dei vincitori, di lottare, no? E un po' ci dà la figura di uno stadio. Vi ricordate Ebrei capitolo 12? Dice: avendo dunque un gran nuvolo di testimoni. E la figura che vuole dare è proprio quella di uno stadio, in cui tutti coloro che ci hanno preceduto, che hanno iniziato per fede la loro vita, poi l'hanno continuata e vissuta per fede, e poi l'hanno terminato, ossia sono morti nella fede, Ebrei capitolo 11, questo nuvolo di testimoni, è come se fossero sulle gradinate di questo stadio, usando questa metafora. E poi la Bibbia dice: adesso tocca a te. Tu devi correre la corsa, facendo due cose molto semplici. Perché voi sapete che i corridori dell'epoca non è che andavano vestiti, ma deponevano le loro vesti. La Bibbia dice: deporre il peccato, deporre i pesi, il peccato che ci avvolge così facilmente. E corriamo questa corsa, avendo però un atteggiamento unico, che solo i figli di Dio possono avere. Vedete, nello stadio e nelle arene di un tempo, c'erano le gradinate dove c'erano tante persone che facevano da testimone a quello che stava succedendo. Ma poi c'era il palco centrale, e lì c'era il re. Allora chiunque volesse e chi stava lì per vincere guardava sulla tribuna centrale dove c'era il palco del re, e questo per lui era motivo di forza per andare avanti. E la Bibbia dice proprio questo: fissando lo sguardo su Gesù. È una premessa doverosa. Non possiamo vincere se non abbiamo sempre lo sguardo sul Signore Gesù. E io questa mattina vorrei parlarvi di uno dei testimoni dell'Antico Testamento. Un testimone che ha avuto una storia particolarmente movimentata, è un eufemismo ovviamente. Un testimone che si doveva abituare spesso al cambiamento. Viveva una certa situazione, poi il Signore faceva cambiare quella situazione in un'altra. Un testimone che ogni volta che faceva qualcosa di buono gli arrivava una mazzata forte.
Un testimone che spesso è stato buttato per terra,
ma come la Bibbia dice, il giusto cade 7 volte. È vero? E si rialza altrettante volte. Spesso associamo questo versetto al fatto che cadiamo nel peccato. La Bibbia non dice questo. Se voi leggete il versetto precedente, sta parlando di persone che attentano alla vita del giusto, che lo fanno cadere, che lo buttano giù. Parla della vita che a volte non è sempre facile, ma chi ha lo sguardo rivolto al Signore si rialza sempre. Si rialza sempre. Anche se tu dovessi cadere 7 volte, se hai lo sguardo su Gesù, allora ti rialzi. E io vorrei vedere insieme con voi la vita di questo testimone. Un testimone che è stato abbassato tantissimo, ma anche poi elevato agli onori. E tutto questo per merito di Dio. Un testimone che aveva una vita incentrata proprio su Dio. E la mia preghiera questa mattina è proprio che ognuno di voi possa assomigliare, a cominciare da me, ognuno di noi, possa assomigliare a questo testimone. Però dovete convenire con me che per essere dei vincitori c'è bisogno di una gara, sicuramente, di una sfida, ma bisogna imparare, c'è bisogno di un maestro, un ottimo maestro, ma c'è bisogno anche di regole. E noi vedremo 3 regole che faranno da sfondo a quello che diremo in questi 3 studi, che sono delle regole fondamentali e sono delle verità o delle leggi universali. Che cos'è una legge universale? È una legge che è valida sia qui, adesso, se io lasciassi cadere questa bottiglietta, la forza di gravità me la tirerebbe giù, vero? O no? O sarebbe su? Andrebbe giù. Ma se io vado in America e faccio lo stesso esperimento, che cosa succederà? La stessa identica cosa. Le leggi universali sono delle leggi che sfidano i tempi, sfidano lo spazio, sfidano le situazioni. E appena inizieremo con le nostre slide, vedremo un versetto che è una legge universale che il Signore ci pone davanti e che è stata la base della vita di questo testimone fedele. E il primo studio che faremo ha come titolo, ho dato questo titolo, queste modeste riflessioni, vincere nelle piccole cose. Non perché le cose che andremo ad analizzare siano piccole o insignificanti, perché spesso pensiamo alle piccole cose come qualcosa di insignificante, ma guardate, si inizia dalle piccole cose. Guardate i bambini, per correre, per diventare degli atleti vincenti, devono iniziare da piccoli passi, piccole cose che ci predispongono, sono propedeutiche, cioè devono venire prima affinché uno possa vincere. E la prima regola che noi dobbiamo osservare è quello che il Signore Gesù ci ha detto. Ed è una regola incontestabile che non possiamo trascurare. Se sei fedele nelle piccole cose, allora potrai esserlo anche nelle grandi cose. Se tu osservi le cose che il Signore ti dirà nella tua vita, nella tua condizione, nella tua circostanza, nella tua famiglia, allora il Signore potrà servirsi di te per le grandi cose. Perché dal momento che il Signore Gesù è venuto ad abitare nella tua vita, tu sei un servo di Dio. Egli ti ha fatto servo di Dio. Ma stai servendo? E questo non è una cosa automatica, ma la Bibbia ci pone davanti dei passi importanti da fare affinché ognuno di noi possa essere vincitore nella vita spirituale. Ma se abbiamo vinto, perché bisogna ancora imparare a vincere? Allora a volte il Signore Gesù ribatteva con un'altra domanda e diceva, quello che vi dico io ad esempio oggi, Ma se hai vinto, e questa è una realtà, perché a volte vivi come se tu fossi sconfitto? Perché hai rimorsi di chi magari è stato sconfitto? Di chi si è proposto una buona cosa e poi non è riuscito a compierla? Di chi aveva un obiettivo e poi non è riuscito a raggiungerlo? Di chi ha fatto una promessa al Signore e poi non è riuscito a mantenerla? Di chi si è preso un impegno e poi non l'ha portato a termine? Perché a volte ci sentiamo così? Perché a volte viviamo queste situazioni? E perché a volte non abbiamo la gioia della vittoria? Perché il Signore ci ha dato la vittoria, non perché noi la scrivessimo negli annali, come succede per le squadre, negli almanacchi, no, ma perché questa vittoria tu la vivessi ogni giorno, costantemente. E le situazioni non devono condizionare il credente, ma è il credente che deve condizionare ogni situazione. E venite con me, non so se avete capito il personaggio, vi ho dato poche indicazioni, ma è un personaggio che abbraccia questa popolazione eterogenea. Ad esempio, chi ha meno di 17 anni in mezzo a noi? Bene. Chi ha dai 17 ai 25 anni? La popolazione più numerosa. Chi ha dai 28 anni ai 30 anni? Però siete presenti. Qualcuno ho visto che non ha alzato la mano. E chi ha più di 30 anni? Non l'ho detto? Ti senti escluso, Giona? Ok, c'è anche Giona. Vedete, il testimone che andremo a studiare insieme abbraccia una popolazione così eterogenea perché i suoi problemi sono iniziati proprio in tenera età. E la sua vita, nell'arco di 22 anni, ha visto l'intervento della mano di Dio innumerevoli occasioni. È stato buttato giù tante volte, ma si è rialzato. O meglio, è stato rialzato dal Signore. Di chi stiamo parlando? Giuseppe. Chissà quante volte avrete sentito predicare, leggere. La storia di Giuseppe è straordinaria, a mio modo di vedere. Non so se durante la mia predicazione io piangerò, ma quando leggo Giuseppe io non posso fare a meno di piangere. Per il fatto di tutto questo pathos, cioè la sofferenza che Giuseppe porta con sé, ma anche la gioia di come il Signore lo ha riabilitato, lo ha rialzato. E se voi fate il conto di quante volte c'è scritto in questi capitoli della Genesi, a partire dal capitolo 37, a fine Giuseppe pianse, tante volte, perché aveva un cuore straordinario, un cuore eccezionale, un cuore rivolto al Signore. Ed è una storia, se voi la leggete, commovente, che, di fronte alla quale non ti puoi trattenere, di fronte alla quale vedi proprio la mano di Dio. La storia di Giuseppe ti porta alla fede, ti porta a credere in questo Dio straordinario, perché il nostro Dio, cari giovani, è l'Iddio delle meraviglie, è l'Iddio onnipotente, è l'Iddio che vede e interviene. Questo modo di presentare l'ho appreso da un caro fratello che 2 o 3 anni fa ci ha visitati e mi è piaciuto molto, non so se riuscirò nell'impresa, ma seguite con me. Leggiamo innanzitutto il capitolo 37 della Genesi. Gino. Se tutti quanti avete la Bibbia, non so se ci avete fatto caso, ragazzi. Questa è una pagina, non si vede tanto bene, ma è una pagina di una Bibbia antica. ed è la pagina di una Bibbia di una sorella. Una sorella che forse aveva la prima elementare, la seconda, non più di tanto. Ma quando sono andato, perché me l'ha regalata questa Bibbia, quando sono andato a sfogliare le pagine di questa Bibbia, ho visto i suoi appunti, ho visto che scriveva quelle parole, magari sgrammaticate, magari ortograficamente non perfette, però ricche di significato. Ho visto questa Bibbia consumata. E veramente vi ho voluto mettere questa pagina per, come dire, incoraggiarvi a prendere questa Bibbia cartacea e a consumarla. È vero che sono molto utili questi strumenti, no? Avete tutto qua, chiave biblica, la Bibbia portata di mano, ma non c'è paragone quando prendiamo la Bibbia, la sfogliamo, ci appuntiamo le cose, la coloriamo. Quella è una Bibbia vissuta. E questa è una delle pagine di quella Bibbia vissuta. E questa sorella adesso è la presenza del Signore, ma fu una serva fedele di Dio. Ed è qualcosa di straordinario. E ho preso in prestito la pagina di questa Bibbia proprio per incoraggiarvi a fare lo stesso. E dice la Scrittura, leggo dalla Riveduta, Giacobbe abitò nel paese dove suo padre aveva soggiornato, nel paese di Canaan. E questa è la sua discendenza, discendenza di Giacobbe. E Giuseppe, all'età di 17 anni, pascolava il gregge con i suoi fratelli. Egli era giovane e stava con i figli di Bila e con i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Giuseppe riferì al loro padre la cattiva fama che circolava sul loro conto. Israele amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figli, perché era il figlio della sua vecchiaia, e gli fece una veste lunga con le maniche, altre traduzioni dicono di vari colori. I suoi fratelli vedevano che il loro padre l'amava più di tutti gli altri fratelli, perciò lo odiavano e non potevano parlargli amichevolmente. Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli. Allora questi lo odiarono più che mai. Egli disse loro, ascoltate, vi prego, il sogno che ho fatto. Noi stavamo legando dei covoni in mezzo ai campi, ed ecco che il mio covone si alzò, restò dritto, e i vostri covoni si radunarono intorno al mio covone e si inchinarono davanti. Allora i suoi fratelli gli dissero, regnerai forse tu su di noi e ci dominerai? E lo odiarono ancor di più a causa delle sue parole e dei suoi sogni. Egli fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli dicendo, ho fatto un altro sogno, il sole, la luna e 11 stelle si inchinavano davanti a me. Egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli, e suo padre lo sgridò e gli disse, che significa questo sogno che hai fatto? Dovremmo dunque io, tua madre e i tuoi fratelli venire ad inchinarci fino a terra davanti a te? I suoi fratelli erano invidiosi di lui, ma suo padre serbava dentro di sé queste parole. Per il momento, fin qua la lettura. Uno dei primi versi che andremo ad analizzare c'ha questa parola, che è molto importante, posterità. Quando la Bibbia usa questa parola sta a indicare che tutto quello che è venuto prima apparteneva, o almeno in questo caso, in questo contesto, apparteneva ad un'altra storia, apparteneva a Giacobbe. E da questo momento in poi, tutto quello che viene dopo appartiene ad un altro testimone, che è Giuseppe. Ma la posterità ci porta anche a riflettere che Giacobbe, così come suo padre Isacco, così come suo padre Abramo, erano dei servi di Dio, e Dio si rivela successivamente a Mosè come l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe, l'Iddio di questi tre grandi uomini.
che hanno fatto degli errori, ma hanno servito il Signore, si sono aggrappati fortemente alle promesse di Dio. E adesso qui sta parlando della posterità, ossia di coloro che vengono dopo, e ci sta parlando di coloro che devono raccogliere il testimone. Per la fede anche noi siamo la posterità di questi uomini, di coloro che hanno creduto alle promesse di Dio e che in base a quelle promesse Dio gli ha messo tutto in conto di giustizia. E noi siamo quella posterità, e noi siamo quelle persone, come Giuseppe d'altronde, che ha raccolto il testimone di suo padre e lo ha portato avanti. Per la grazia di Dio, in ogni epoca, Dio si è trovato dei testimoni fedeli. Anche oggi ci sono dei fratelli fedeli che portano la parola di Dio, che predicano la parola di Dio senza vergogna, che predicano la verità nuda e cruda così com'è, e che stanno in mano con un testimone da passare a qualcuno. E la mia preghiera è che oggi ognuno di noi possa essere quel qualcuno che raccolga questo testimone. Essere coloro che devono proseguire il servizio che questi fratelli stanno facendo. E vedete, la vita di questa famiglia molto numerosa, partiamo un po' da lontano: Abramo, Sara, Isacco, Rebecca, che era sterile, no? Esaù. Isacco e Rebecca hanno avuto due figli, Esaù e Giacobbe. E poi Giacobbe ha sposato due donne, Lea e Rachele. Prima lei e poi Rachele. E poi da Lea, e tutti i figli sono in ordine cronologico, ve li metto così perché è importante questo fatto. E così da Lea Giacobbe ebbe Ruben, il primogenito, Simeone, Levi e Giuda. Allora ad un certo punto Rachele si sente veramente svilita, è piena di rabbia, è, come dire, si sente rivale di sua sorella e dice: senti, se non mi dai dei figli io muoio. E Giacobbe dice: ma non è colpa mia, è il Signore che ti ha resa sterile. Allora Rachele che cosa fa? Dalla sua serva Giacobbe e da questa serva Bila a Dan e Neftali. Allora Lea, vedendo che non aveva più figli, dice a Giacobbe: no, no, ferma un attimo, anch'io ti do la mia serva Zilpa. Entra da lei, e così Zilpa partorì Gad e Asher. E poi Lea, ancora una volta, ha Isaccar, Zabulon e una figlia femmina, Dina. Ma quando ormai le speranze per Rachele sembravano ormai un miraggio di avere un figlio diretto, un figlio suo, Dio, c'è scritto nelle pagine della Genesi, si ricorda di Rachele e gli dà un figlio, Giuseppe. Cosa vuol dire Giuseppe? Aggiungere. Aggiungere in contrasto con qualcosa che Dio ha tolto. E qual era la cosa che Dio aveva tolto? La vergogna di Rachele. E Dio gli aveva aggiunto un qualcosa. E Dio fa sempre così, anche nella nuova nascita. Ci ha tolto la vergogna e ci ha aggiunto qualcosa di unico, la vita eterna. Ma perché vi ho fatto, ovviamente poi ci fu Beniamino, perché vi ho fatto questo albero genealogico della famiglia di Giacobbe? Se voi, o qualcuno di voi del sud come me, vedrà che nel sud è più facile che ci siano delle famiglie molto numerose, vero? E vedete, le famiglie numerose come queste, magari non so se avete sentito di questa famiglia americana, molto numerosa, qui li vedete tutti quanti sorridenti, però le famiglie numerose hanno tanti problemi, no? È bello quando si riuniscono tutti quanti insieme, tu vedi che ci sono 10, 15 persone, sempre festa. Ma poi queste famiglie hanno tanti, ma tanti problemi. E così questa famiglia così numerosa aveva tantissimi problemi. Pensate che uno dei figli, il primogenito, salì, dice la Bibbia, sul letto di suo padre, per dire che andò a letto con una delle mogli di suo padre. Il secondo e il terzo figlio furono pluriomicidi e sterminarono un intero popolo. Giuda? Beh, che dire di Giuda? Spesso lo ricordiamo sempre perché da Giuda viene il Signore. Ma anche Giuda non fu una persona dei sani principi. Fu proprio lui a consigliare i fratelli di vendere Giuseppe. Ma la domanda è questa. Perché troviamo Giacobbe che soggiorna in Canaan, ad Ebron? Se voi leggete nel capitolo 33-34 della Genesi, Giacobbe, non lo prendiamo, ve lo dico io, Giacobbe già stava in Canaan, a 100 chilometri da Ebron, in una città chiamata Sichem. E che cosa è successo in questa città? Due dei suoi figli, per vendicare, come dire, un affronto fatto a sua figlia, alla loro sorella Dina, sterminarono un intero popolo. E Giacobbe fu costretto ad andare via. Ma la Bibbia usa un'espressione molto importante. Vorrei leggerla con voi. Genesi capitolo 33. Scusate, 34, versetto 30. Dopo che Levi e Simeone ebbero fatto questo genocidio, possiamo dire, uccisero tutti quanti gli abitanti della città di Sichem, disse queste parole: voi mi causate grande angoscia, mettendomi in cattiva luce davanti agli abitanti del paese, davanti ai cananei, davanti ai ferezei. Io non ho che pochi uomini, essi si raduneranno contro di me, mi piomberanno addosso, sarò distrutto io con la mia casa. Letteralmente, alcune versioni portano queste parole: voi mi causate un cattivo odore. Quello che questi figli avevano fatto è generare una cattiva testimonianza che andava ad infangare il nome del loro padre. E così Giacobbe fu costretto e misero in pericolo la loro famiglia, perché questi popoli potevano assalirli. Fu solo per grazia di Dio che questo non avvenne, a causa di un loro gesto sconsiderato. Cari giovani, 3 anni prima di questo versetto che abbiamo letto, il nome di Giacobbe fu macchiato, o fu, come dire, sì, macchiato da questo cattivo odore, dovuta alla cattiva testimonianza di questi due figli. E queste cose, queste tre parole, solo per la grazia di Dio, non si verificarono. Almeno l'ultima, le prime due sì. Ed è proprio questo, fatta questa introduzione, che adesso iniziamo a parlare del nostro studio. Come si inserisce la figura di Giuseppe in quello che abbiamo detto? Innanzitutto, Giuseppe che cosa fa? Qualcuno potrebbe dire: ma Giuseppe è stato un ruffiano. Giuseppe è andato da suo padre e gli ha detto delle cose che poteva anche evitarsi di dire, ha creato dei contrasti, poi è ovvio che i fratelli l'hanno odiato. Vedono lui che riferisce al padre queste cose, poi il padre gli fa la veste, poi c'ha dei sogni strani, poi c'ha delle interpretazioni strane. È normale che sia attirato l'odio dei fratelli. Ma cari giovani, non so se conoscete questo paese, Tolentino.
Questo è un paese di Macerata e questo campanile è un po' particolare, c'ha questi tre orologi. Questi tre orologi, uno segna l'ora normale, un altro segna l'ora solare e un altro con una meridiana e un altro segna le fasi lunari. La cosa caratteristica di questo orologio è che tutti e tre questi quadranti devono andare a tempo, sincronizzati a pennello. Ma questo è impossibile da farsi, perché non è che questi orologi vanno avanti con un'energia che non si esaurisce mai. Allora ad un certo punto, quando si sfasano, interviene il custode di questo campanile e risincronizza tutti e tre gli orologi affinché ogni orologio sia sincronizzato con l'altro. Anche nella vita spirituale ci sono tre orologi. Il primo orologio è quello delle scelte. Quando tu farai una scelta importante nella tua vita, questo orologio si fermerà e segnerà l'ora esatta affinché tu ricordi che in quel momento tu hai fatto una scelta molto importante. E se sarà una scelta guidata dallo Spirito di Dio, allora ci saranno delle buone cose. Ma se non sarà una scelta giusta, secondo il volere di Dio, allora per te non ci saranno delle buone cose. E vedete, mentre l'orologio delle scelte si ferma nell'ora esatta che tu hai deciso di fare questa scelta, l'orologio delle conseguenze va avanti. E nonostante quello delle scelte tu l'abbia fermato in un certo punto della tua vita, tutto quello che viene dopo tu lo devi vivere. E se sono delle cose positive, buone, che vengono dal Signore, allora tu ne avrai giovamento. Altrimenti tu pagherai delle conseguenze amare. Ma ad un certo punto c'è l'orologio di Dio. Dio sincronizza tutto nuovamente, se tu lo vuoi, e ti ridà una nuova opportunità. Non so che scelte hai fatto fino a questo momento. E non so nemmeno che conseguenze tu stia pagando, ma so una cosa sicura, che se noi ci inginocchiamo davanti al Signore e chiediamo al Signore di risincronizzare tutto quanto quello che abbiamo fatto, di risincronizzare la nostra vita sul suo orologio, Egli lo farà. Cos'è una cattiva fama? È un cattivo odore. È una cattiva reputazione che deriva da una cattiva condotta. E guardate, la cattiva fama può distruggere tutto quello che gli altri prima di te hanno costruito. Giacobbe era diventato ricchissimo, Dio l'aveva benedetto, ma a causa della cattiva fama di questi suoi figli, tutto poteva essere distrutto. Io ricordo, conosco un... credente che aveva il padre che ha lavorato per tanto tempo in ospedale, e la somiglianza di questi due, padre e figlio, era abbastanza pronunciata, e ogni volta che questo figlio andava in ospedale, appena lo vedevano dicevano: tu sei il figlio di Tizio. E questo rimaneva sbalordito, dice: come fai a capirlo? Ma subito dopo gli facevano un'altra affermazione: sei bravo la metà di quanto è bravo tuo padre. Vedete, quando noi ci presentiamo in un certo modo, e a volte ci presentiamo come figli di Dio, le persone si aspettano che dobbiamo assomigliare a Dio e che dobbiamo essere come Dio. Se Lui è santo, noi dobbiamo essere santi. Se Lui è veritiero, e noi diciamo che Dio è veritiero, noi dobbiamo essere veritieri. E le persone si aspettano, le aspettative che hanno su di noi, che diciamo di essere dei figli di Dio, sono delle aspettative che richiamano la personalità di Dio, la figura di Dio, le sue caratteristiche trasmissibili. Ma la cattiva fama può distruggere anche le relazioni e può distruggere il buon nome della famiglia.
Di fronte a tutto questo, immaginate, i primi, i maggiori figli di Giacobbe sono stati responsabili di questa cattiva condotta. Gli ultimi, i figli di Bile e di Zilpa, davano una cattiva testimonianza. Secondo voi con quale esempio è cresciuto Giuseppe? Eppure, ognuno di noi, indipendentemente, anche se è importantissimo l'esempio che ci viene dato, indipendentemente dall'esempio che riceviamo, siamo chiamati ad onorare il Signore. Ognuno di noi è chiamato ad onorare Dio e a diventare a sua volta un esempio. Il problema è che Giuseppe era molto giovane, vero? E a 17 anni, e abbiamo visto che tanti qui hanno 17 anni, ci sono dei cambiamenti fisici, perché l'orologio biologico va avanti. Ci sono dei cambiamenti ormonali, inizia a aumentare la massa muscolare, la voce cambia, qualcuno inizia già a perdere qualche capello. E questi cambiamenti fisici sono testimonianza del fatto che uno sta crescendo. E insieme a questo ci sono dei cambiamenti psichici nella mente, si iniziano ad insinuare dei pensieri che prima tu non avevi. Prima pensavi a giocare con le macchinine, è vero? Ma poi a 17 anni un po' i tuoi pensieri iniziano a cambiare. E inizi ad interessarti a qualcos'altro. Magari ti piace stare di più con gli amici o con le amiche. Così la tua mente è diversa. E cerchi cose nuove, relazioni nuove. E infatti anche il tuo modo di relazionarti con gli altri è diverso e cambia. Ma ci sono anche dei cambiamenti, e questo lo dobbiamo mettere bene in mente nella responsabilità. Ma la cosa interessante qual è? Perché la Bibbia inizia in Genesi 37 parlandoci della posterità di Giacobbe con questo testimone, Giuseppe? Io mi aspetterei che iniziasse da Ruben, io mi aspetterei che iniziasse dal primogenito. Ebbene, secondo la parola di Dio, il primogenito è Giuseppe. Perché Ruben, in base a quello che ha fatto, in base alla sua vita di immoralità, è stato squalificato come primogenito. E questo la Bibbia lo dice chiaramente, in diversi punti. Ecco che perché in questo passo la Bibbia inizia proprio da Giuseppe. Perché Giuseppe è il primogenito, colui che aveva la responsabilità di essere una sentinella per la sua famiglia, e qui lo vediamo. Di essere il protettore della sua famiglia, e qui lo vediamo. Di essere colui che doveva onorare il nome del padre, e qui lo vediamo. E di essere colui che doveva predisporre al culto la sua famiglia. Nella parola di Dio, i primogeniti sono l'eredità particolare di Dio. Sono coloro che dovevano essere consacrati. E Giuseppe svolge appieno la sua funzione di primogenito, perché ha un rapporto particolare con suo padre. Vedete, lui non va in giro a fare maldicenza, ma va a riferire a suo padre questo fatto, perché? Affinché non si verifichi quello che è successo 3 anni prima. Il problema è questo: se hai dei figli problematici, o se tu sei un figlio problematico, purtroppo a volte chi ne fa le spese è il buon nome di tuo padre, è il buon nome della tua famiglia. Tutte le volte che i tuoi genitori, per chi va ancora a scuola, vengono convocati per una tua cattiva condotta, chi viene macchiato è il nome di tuo padre, è il buon nome della testimonianza che i tuoi genitori fino a quel momento hanno dato. Quindi stiamo molto attenti. Quando viviamo in questo mondo, stiamo attenti a come ci conduciamo, stiamo attenti a come ci comportiamo. Ma la cosa che più mi ha colpito di Giuseppe è che egli va da suo padre, perché ha un rapporto speciale, perché odia il peccato. E odiare il peccato, che cosa significa? Tenerlo lontano.
vederlo come qualcosa che ti fa vomitare. Non si conforma al peccato, ma denuncia il peccato. Ma ad un certo punto ci sono dei sogni, perché Giuseppe è colui che deve predisporre la sua famiglia al culto verso il Signore. Dopo il padre, lui è il primogenito. E questi sogni sono veramente interessanti. Giuseppe è colui che deve portare il messaggio di Dio alla propria famiglia. Però convenite con me che questi sogni sono un po' strani. Ok? Vi ricordate cosa ha sognato Giuseppe? Ha sognato dei covoni. Ma questo non mi torna. Dalle mie parti i pastori sono davvero frequenti. Si vive di pastorizia, di allevamento. E la cosa che uno non associerebbe mai ai pastori sono proprio i covoni. Sapete perché? Perché il pastore non ha il tempo di seminare e di raccogliere. Ossia non ha il tempo di vedere la maturazione di questo covone. Ossia non ha il tempo di vedere che il grano cresce e poi matura e poi di mieterlo. Perché il Signore ha dato questo sogno a Giuseppe? Per dare un messaggio preciso, molto importante, che adesso andremo ad evidenziare. È interessante il fatto che questi covoni sono tutti quanti ammucchiati. A volte c'è un covone centrale, altre volte invece sono messi tutti quanti così, no? Che cosa stava a significare questo messaggio che Dio aveva dato a Giuseppe? Perché Dio voleva dare a dei pastori questo messaggio così importante? Il passaggio così chiaro da una vita ad un'altra stava ad indicare che il Signore gli avrebbe fatto cambiare vita. La prima cosa è proprio un cambiamento della loro vita. E questi covoni stavano ad indicare che la vita doveva cambiare, il modo di vivere di questi uomini non era quello che Dio aveva preparato per loro. Ma i covoni stavano ad indicare la stabilità contrapposta alla vita nomadi di queste persone. I covoni stavano ad indicare che il Signore stava dando a questi uomini, o stava parlando, che Egli gli avrebbe dato stabilità, una vita stabile, una vita salda. I covoni stavano ad indicare abbondanza, ossia qualcosa di ricco. Ma la cosa interessante è che nel sogno di Giuseppe ognuno di loro aveva la propria parte. Ossia il covone loro non era inferiore a quello di Giuseppe. Il proprio covone, il covone di Giuda, di Isaccar, di Zabulon, non era più, come dire, streminzito. No. Dio stava preparando per ognuno di loro una grande abbondanza. Stava preparando una ricchezza. E stava preparando un'unità. Ma c'era un problema. Questa era solo la prima parte del messaggio. Ma poi c'era una seconda parte. E la seconda parte prevedeva un covone centrale attraverso cui, ovviamente scelto da Dio che è Giuseppe, attraverso cui sarebbe fluita la benedizione di Dio e la salvezza di Dio. Il messaggio era proprio fatto da queste due parti. Una prima parte in cui Dio parlava di abbondanza, di ricchezza, in cui Dio parlava di grande stabilità, in cui Dio parlava di un cambiamento di vita. Ma tutto questo sarebbe stato possibile ad una condizione: se loro avessero riconosciuto l'uomo stabilito da Dio. Anche oggi Il Signore parla di stabilità, di abbondanza, di ricchezza, di benedizione e soprattutto di salvezza, ma ad una condizione: riconoscere l'uomo scelto da Dio che è fonte di salvezza per ognuno di noi. Vorrei farti una domanda: rinunceresti a ricchezza, abbondanza, salvezza, benedizione, sì o no? È poco quello che Dio sta dando a questi uomini? Voi rinuncereste a tutto questo? Chi rinuncerebbe ad avere tutto questo? Ad avere una vita stabile, senza problemi, ad avere una vita ricca, ad avere una vita abbondante, ad avere una vita benedetta e una vita al sicuro. Eppure ci sono delle condizioni che potrebbero farci rinunciare a tutto questo. Perché la seconda parte del messaggio che Dio dice è quello di riconoscere degli uomini scelti da Dio che devono fare del bene alle loro famiglie. E questi uomini possono essere in mezzo a noi. Queste donne possono essere in mezzo a noi. Può essere tu questa persona. Può essere tu questa donna. Può essere tu la fonte di benedizione nella chiesa dove Dio ti ha messo, nel posto dove Dio ti ha messo. Potresti essere tu questo covone centrale. Finisco. Per che cosa hanno rinunciato questi fratelli di Giuseppe a tutte queste cose? Per due motivi essenziali, o meglio, per due peccati fondamentali. A volte siamo veramente così ciechi da rinunciare a tutto quello che Dio ci dà, perché in noi si trovano questi due peccati. Questo è un osso buono, vedete a sinistra, e un osso che non è proprio tanto buono, un osso molto debole. E la Bibbia dice che un cuore calmo è la vita del corpo, ma l'invidia è la carie delle ossa. Invidia e gelosia, due peccati che spesso ci portiamo dentro. La gelosia è quella cosa che tu senti quando vedi che magari tu sei una brava cantante, no? O tu sei un bravo studioso della parola di Dio. Ma poi vedi che gli altri fratelli sono intorno ad un altro fratello che ha fatto qualcosa, che ha portato qualcosa di importante e di interessante, e inizi a sentire nel tuo stomaco un certo risentimento. Quella è la gelosia, quando l'attenzione non è spostata su di te. E l'invidia che cos'è? È quel peccato che tu senti e provi quando vedi che qualcun altro ha qualcosa in più di te. Qualcun altro possiede qualcosa che tu non hai e lui ce l'ha. E questi due peccati possono veramente indebolirci a tal punto da rovinare tutta quanta la nostra vita. Il messaggio di Giuseppe era un messaggio molto semplice, però in coloro che l'hanno ricevuto portò una grande irritazione. Perché egli non solo sapeva spiegare i sogni, ma ne dava anche l'interpretazione. E perché questi fratelli, invece di guardare alle benedizioni che venivano da questo messaggio, misero l'occhio sul fatto che il tutto sarebbe stato possibile soltanto attraverso un ragazzetto di 17 anni. E questo era inaccettabile. E questo era inaccettabile. E se da una parte a volte il messaggio crea irritazione in chi lo ascolta, dall'altra parte può essere un tesoro da mettere nel proprio cuore e da farne un buon uso nei momenti e nei tempi che il Signore preparerà. Giuseppe, un buon servo in casa sua, un profeta in casa sua, una sentinella in casa sua, ma soprattutto un figlio obbediente che porta onore a suo padre. Un figlio e un servo che porta anche un messaggio scomodo, un messaggio che gli avrebbe veramente determinato tutte le conseguenze che poi conosciamo. Perché i fratelli non è che non hanno creduto a questo messaggio, ci hanno creduto, ma l'hanno rigettato, l'hanno rifiutato. Perché? Perché Dio aveva scelto il suo uomo per portare la benedizione al suo popolo. Tu potresti essere quest'uomo, questo ragazzo, tu potresti essere una fonte di benedizione per la tua famiglia, se vivi in modo tale da onorare il nome del Padre. Amen. Amen.